Pillole torinesi di Oscar Franco. La Grange o La Grangia, prima parte.
Oggi parleremo di scienze. È una cosa buona parlare di scienze e di scienza. Torino e il Piemonte sono stati antesignani e innovatori sotto il profilo della scienza, della invenzione, della novità, della creatività. Va contro la solita credenza, se così si può dire, di un Piemonte bugianen, noioso, non creativo. Se noi pensiamo ai nostri scienziati di fine 700 e fine 800, vedremo che ne annoveriamo parecchi che sono conosciuti in tutto il mondo. Incominciamo da Amedeo Avogadro, torinese, tra il 700 e 800. Lui trovò la sua legge, la legge di Avogadro, il numero di Avogadro, il volume di Avogadro, il fatto che due volumi di gas diversi nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione contengono lo stesso numero di molecole, è stata una novità eccezionale. E ancora adesso il numero di Avogadro e il volume di Avogadro viene utilizzato in tutto il mondo, dalla Cina all'Argentina, per dire. Un altro genio è Ascanio Sobrero. In verità tutti quanti pensano che sia Alfred Nobel colui il quale trovò e fece la reazione per produrre la nitroglicerina. No, Nobel non fece la nitroglicerina, la fece a Torino Ascanio Sobrero, nel periodo in cui in tutta Europa si sperimentavano gli esplosivi che non servivano soltanto per fare la guerra, servivano anche per fare i trafori, per fare le perforazioni, per abbattere delle montagne, per costruire strade. Sobrero aveva creato la nitroglicerina, molto instabile però. Esplodeva subito, bastava poco perché esplodesse. Nobel venne a Torino a vedere come si realizzava la nitroglicerina e nel prosieguo delle sue esperienze, delle sue sperimentazioni, con tante esplosioni, al povero Nobel esplose pure una casa in Olanda. Bene, lui trovò la farina fossile, che era la sostanza che rendeva neutra la glicerina e che quindi la faceva esplodere soltanto dietro innesco. Poi abbiamo un altro grande genio, che è Galileo Ferraris, il quale nacque a Livorno Piemonte, che non si chiamava ancora Livorno Ferraris perché Galileo non era ancora nato in quei tempi. Ebbene, Livorno Ferraris diede i natali a Galileo Ferraris, il quale nella seconda metà dell'Ottocento realizzò il primo motore elettrico a corrente alternata. Lui individuò e realizzò il primo campo magnetico rotante. Lui era in lizza con Tesla lavorava negli Stati Uniti e faceva la stessa cosa che cercava di fare Galileo Ferraris. Galileo Ferraris arrivò prima di Tesla e brevettò prima di Tesla il motore elettrico a corrente alternata. E poi abbiamo un'altra grandissima realizzazione, è quella del torinese Pier Giorgio Perotto, il quale tra il 62 e il 64 e poi esponendola ufficialmente nel 1965 realizzò il primo personal computer della storia, il magnifico programma 101 Olivetti, il padre di tutti i personal computer che si sono succeduti dal 1965 in poi. Quindi tutti i PC fissi, tutti i netbook, i notebook, tutti i sistemi operativi che riguardano i telefonini per quanto riguarda archiviazioni e cose di questo genere, tutti gli smartphone di adesso, ebbene, i file e tutto quello che volete discendono dal 101, che venne chiamato Perottina in onore proprio di Perotto, e produsse la bellezza di 44.000 macchine in 5 o 6 anni. Ma quel personaggio di cui ci vogliamo occupare oggi in particolare è Giuseppe Luigi Lagrange. Scusatemi se lo chiamo Lagrange e non Lagrange alla francese, perché tutti quanti pensano che sia francese, ma non è francese. È puro torinese Lagrange. Nacque il 25 gennaio del 1736 nella Via dei Conciatori, che adesso si chiama Via Lagrange, al numero 29 della Via dei Conciatori. Se infatti voi andate davanti al 29, c'è la lapide che appunto segnala che lì nacque Lagrange, uno dei più grandi geni del mondo. Non sto esagerando. Certamente il più grande genio a livello universale che Torino ha espresso. Lui, in effetti, come vero nome, porta Giuseppe Ludovico Lagrangia. Lo conoscete il coro Lagrangia? Tipo così, no? Lagrangia, tutto attaccato. Era figlio del tesoriere dell'artiglieria del re di Sardegna, Giuseppe Francesco, e della signora Maria Teresa Grosso, figlia di un medico di Cambiano, quindi più torinese e piemontese di così non si può. E lui, negli atti di battesimo, venne iscritto come Giuseppe Ludovico Lagrangia. Poi, con l'andare del tempo e con i suoi viaggi, eccetera, diventò Lagrange. Io lo chiamerò Lagrange. Abbiate pazienza, e così stiamo un po' a metà. Dunque, questo intellettuale viene considerato come uno dei più grandi matematici dell'intero Settecento. Iniziò a studiare matematica per conto suo. È praticamente un autodidatta, perché il papà, che era laureato in giurisprudenza, voleva che studiasse legge all'Università di Torino. Si iscrisse a legge all'età di 14 anni, ma non diede mai un esame di legge. Lui continuò a studiare per conto suo la matematica. A 16 anni seguiva già le lezioni all'università per conto suo di matematica e fisica, e poi incominciò a studiare testi difficilissimi come quelli di Eulero, di Bernoulli, di Fagnano, e poi alla fine, quando aveva 18 anni, scrisse una lettera a stampa, che praticamente era un documento, una pubblicazione, al Fagnano, che era un matematico, dove scriveva e enunciava alcune sue teorie. Ebbe così grande risonanza questa lettera che ad appena 19 anni il re di Sardegna lo nominò sostituto di matematica nella scuola regia di teoria di artiglieria.
Thank you.
E poi continuò a studiare, scrisse ad D'Alembert, scrisse a Eulero. All'età di 22 anni, insieme al Cigna, fondò la Società Privata Taurinense, che si sarebbe trasformata dopo non molto tempo nella Accademia Reale delle Scienze di Torino. A 23 anni Eulero lo fece eleggere membro della Accademia di Berlino. Eulero è stato e viene considerato come il più grande matematico del Settecento. Ebbene, Eulero aveva una grandissima stima e un grandissimo apprezzamento per le doti di Luigi Lagrange. A 23 anni, appena diventa Lagrange membro dell'Accademia di Berlino. E poi, man mano che passano gli anni, all'età di 30 anni, su proposta dello stesso Eulero e di D'Alembert, viene chiamato da Federico II di Prussia a diventare presidente del Dipartimento di Matematica dell'Accademia di Berlino, succedendo allo stesso Eulero. Questo vi dice la grandezza di Lagrange. Guardate che la grandezza di Lagrange si manifesta proprio nelle sue teorie, nelle sue applicazioni matematiche, nelle sue equazioni, differenziali, nella lagrangiana, che è una funzione universale alla quale si sono richiamati e che hanno utilizzato tutti, da Einstein a Higgs. Quello del bosone di Higgs viene studiata e viene utilizzata in elettrodinamica, viene utilizzata nelle avventure spaziali, e la densità di Lagrange, la densità di energia di Lagrange, sono dei capisaldi che hanno un valore universale. Nel 1788 Lagrange diede alle stampe la sua più interessante e importante opera, Mécanique analytique, che è alla base della meccanica razionale.
Avete ascoltato Pillole torinesi di Oscar Franco. Non perdete le prossime puntate.